La Giovane Italia. La Giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati al nostro appuntamento del venerdì sera con La Giovane Italia, la finestra aperta sul mondo dei giovani azzurri, degli under 19 in cui crediamo. È il claim del nostro almanacco che quest'anno festeggia 10 anni. Paolo Ghisoni, che è qui con me questa sera, insomma, ormai manca poco, tra 10 giorni siamo fuori con l'almanacco, col 10° almanacco. Paolo, che effetto ti fa?
Ma mi fa un effetto strano, posso dirti che per certi versi mi viene la pelle d'oca, perché quando siamo partiti qualcuno già allora, dopo 2 anni, diceva che il mercato comunque dell'editoria, del cartaceo, era oramai desueto, giustamente, per certi versi, perché i numeri alla mano parlano chiaro, Kindle, tutte le altre applicazioni, insomma, alla fine ci siamo un po' intestarditi, tipo, bisogna dirlo, sì. Perché noi siamo un po' craponi.
Siamo così noi, caproni,
Anche un po' caproni.
Sì.
E alla fine ogni anno, sai, poi arrivare... Quando mi è capitato questa settimana di girare un pochettino, prima che adesso ormai siamo arancioni, certo, con tonalità devastanti, sì, quindi bisogna richiudersi in casa, e ti dico che la percezione di quello che è stato fatto, non adesso ma anni fa, con tanti ragazzi che sono magari non al top del calcio italiano, e poi magari introdurremo l'ospite, certo, capiremo anche il perché molte volte sia difficile riuscire a interagire con certe figure che arrivano in alto, soprattutto, diciamo, il ceto medio, quello che a noi dà maggiormente soddisfazione questa settimana, cioè riportare Paolo Nicolato, che è l'allenatore nazionale del 21, a contatto con 3-4 ragazzi che hanno vinto il campionato primavera col Chievo, che purtroppo, per fortuna per loro, sì, non hanno fatto una carriera calcistica. Ne cito uno, Matteo Messetti, che ha avuto il 10 delle nazionali under costantemente, era uno dei giocatori più forti a livello talento e prospettiva, che in realtà ringrazio perché ci ha accolto in una panetteria spettacolare sul lago di Garda, ci ha trattato da re. Non è un campione, no, gioca in seconda categoria, terza categoria con gli amici, perfetto, però è uno che tutte le mattine si sveglia alle 6 e insieme al papà e alla mamma ha un'attività commerciale, e mi piace dirlo, florida. Quest'anno a Natale sono riusciti a vendere qualcosa come 1000 panettoni. Vabbè, tu dici, secondo me il mondo del calcio è questo,
sì, sì,
cioè la percezione che arrivare in alto o fare un gol o comunque essere determinanti, visto fare un gol, e ho visitato anche Sebastiano Esposito con il famoso gol in Serie A contro il Genoa,
sì,
è effimero, è tutto effimero. La concretezza è quella che poi rimane su alcune circostanze di vita vissuta, che nel caso specifico uniscono molto di più rispetto a un gol o un'altra situazione estemporanea, perché magari poi via, che ci sta ascoltando ce lo potrà confermare, quando si gioca di squadra magari segna uno che ti sta sulle palle, e però sai, la squadra, vabbè, ok. Quando invece a distanza di anni trovi ancora degli spaccati di vita che ti confermano che quella squadra era un qualcosa di unico, e sto parlando del Chievo, dello scudetto, e allora vedi che c'è proprio il piacere di bersi una cosa insieme, di fare tutto quello che il Covid ci sta togliendo, quello veramente secondo me è l'essenza del calcio, che porta valori, che porta la condivisione, che porta il confronto. E quindi la vittoria, per chiudere il concetto e la tua domanda, è proprio questa: dopo 10 anni tu in qualsiasi parte d'Italia plani, porti l'almanacco e hai confronto e contatto con questi ragazzi, non lo so, e poi magari capita a me, magari capiterà anche a qualcun altro del nostro gruppo di lavoro, ma è una sensazione impagabile. Cioè, c'era la Mastercard per un po' di tempo fa, no? La pubblicità,
sì,
tutto il resto si può...
Ci sono cose che non si possono comprare, e questa è una di quelle.
Per tutto
forse
il resto c'è l'almanacco. Te la butto lì.
Esatto. E l'ospite di stasera l'hai un po' accennato, ma ci ha dato una mano importante anche per questo almanacco, e quindi lo saluto con ancora maggior piacere. Elia Legati, difensore della Feral Pisalò, capitano della Feral Pisalò, che è qui con noi stasera. Ciao Elia.
Buonasera, ciao.
Eccolo qua Paolo, uno dei nostri alfieri, si può dire, della Giovane Italia nel calcio professionistico, perché insomma Elia è un amico da...
usare la torre?
Chi buttiamo giù?
No, nel senso alfiere si muove solo in orizzonte, alfiere a scacchi, si muove solo in obliquo.
Ci piace più la torre? Va bene, la torre, che almeno andiamo sia in orizzontale che in verticale. Dai, ci piace più la torre, anche perché dai, il fisico da torre ce l'ha, quindi ci può stare.
Ogni tanto, solo quando, racconta la tua Elia, quando segni. Cioè lui segna solo quando è la ricorrenza del patrono del suo paese, la sua città.
Sì, San Donnino, patrono di Fidenza. È vero, è successo 3 anni di fila, è incredibile, sì, una cosa simpatica che ha fatto sì che mi contattasse pure un mensile di cristiano, adesso non mi ricordo, un vescovo mi chiamò per farmi una piccola intervista su questo loro mensile, che adesso non mi ricordo il nome, perché io avevo dedicato la prima volta il gol a San Donnino, perché è il patrono della mia città, Fidenza, quindi i miei amici e tutto, e mi ero collegato a questo, e poi ho fatto gol per 3 anni di fila, quindi al secondo anno giustamente mi ha fatto l'intervista, perché mi ha detto, è una cosa, non era mai capitato che un giocatore segnasse e dedicasse il gol nel giorno di una ricorrenza religiosa, ecco.
Certo, ci voleva, cioè, c'era un po' di mano divina dietro, quindi giustamente hanno approfittato per approfondire il discorso. Paolo, con Elia gli argomenti insomma sono tantissimi, insomma, sia dall'attualità si può spaziare. Dimmi tu su cosa vogliamo concentrarci,
allora,
anche perché insomma è stata una settimana particolare, insomma.
È stata particolare, diciamo così, dai, con Elia potremmo parlare di tutto, dal suo futuro, al suo presente, anche alla parte giocosa, cioè che lui con Manuel abbiano aderito alla nostra iniziativa del Fantacalcio Giovane Italia, però questa è la settimana di Davide Astori e che è anche un po' il momento nel quale io e Elia ci siamo conosciuti, no? Perché era 2006 e c'erano i mondiali, e Sky al mattino aveva questa trasmissione che era 100% mondiale, condotto da Marco Cattaneo e Alessia, mi pare, Alessia Tarquinio.
Sì, Alessia Tarquinio,
Alessia forse faceva, no, Valeria Cerviello, Alessia faceva al mattino invece con Roberta Noè, dalle 7 alle 10. E una delle idee che ci venne era sostanzialmente dare, o comunque coinvolgere ragazzi di un certo spessore, dei settori giovanili, che io avevo conosciuto nelle esperienze precedenti con Primavera. Quindi Elia si presentò con Davide, con credo Lino Marzorati.
Mi ricordo, ho una foto, perché ho una foto sul salottino di 100% mondiale, io, Davide e Luca Antonelli.
È vero, Antonelli, è vero, Lino è vero, era un po' troppo taciturno, l'avevamo un po' ghettizzato ed era venuto Luca effettivamente. Bravo, vedi, quella foto me la devi rimandare. E comunque Davide, insomma, erano 3 personalità diverse, con però un tratto, Filippo, distintivo clamoroso, che era l'educazione, la signorilità, mi viene da dire, lo stampo Milan. Cioè loro erano lì, poi ne arrivarono anche altri, perché certo, quell'anno ci fu la parentesi Inter, poi ci fu la parentesi Juve con Marchisio, Giovinco, De Celie che ha preso il treno al mattino, cioè quando veramente si poteva parlare e coinvolgere i ragazzi del settore giovanile, non come
adesso sono cambiati i tempi, ahimè, ai noi.
Sì, è aberrante. Dici che se uno è passato da lì non può accettare di dover banalmente comunque invitare anche lo stesso Elia passando da ufficio stampa. No, io Elia lo invito in una trasmissione perché per me è un valore strepitoso, ma non so, poi se lui vuole farlo sapere che partecipa mi fa molto piacere, però poi mi fermo lì. Comunque, tornando al discorso di Davide lo abbiamo conosciuto in quella circostanza e a me viene da ridere, perché è brutto in un momento così ridere, ma forse bisogna farlo, Peraltro non una giornata, per poi Elia tornasse, no? Cioè era, cioè,
sì, sì. Io mi ricordo a Cremona. Era un appuntamento.
Cioè loro passavano a giocare con la Cremona, questo torneo, il trofeo d'Ossena, mi ricordo. E poi quando vincevano, alla fine venivano a raccontarci l'esperienza al mattino, peraltro con una levataccia, cioè per essere in onda tutti i giorni. Quando 2006, peraltro, abbiamo portato leggermente bene.
Abbastanza.
Poi c'è una scena di Elia che non voglio raccontare perché voglio che racconti lui, che va a vedersi il
Italia Repubblica Ceca.
Come? Italia Repubblica Ceca, me lo ricordo ancora, con Martina Maestri, che è il direttore adesso di Sport 24, che dice: ma io c'ho un ragazzo dietro che fa delle facce, che fa delle cose, era Elia. No, guarda, sono capitoli di televisione che voi non lo so. Purtroppo non c'è la possibilità di fruirne adesso in maniera massiva, come direbbe qualcuno, ma quanto ci siamo divertiti in quel mondiale, nonostante, scusate il francesismo, ci facevamo un culo io e Marco, soprattutto, e anche Valeria Ciardiello 18 ore al giorno, perché poi non dormivamo noi. Noi stavamo pensando, quando finiva la puntata, c'era già la riunione per il giorno dopo. Ed era così, 24 ore al giorno, però era un'adrenalina tale che non so,
poi l'entusiasmo del percorso, insomma.
Ah, vabbè, cioè, ti dico solo che io e Marco dovevamo partire quando l'Italia era in finale, avevamo trovato il biglietto per Berlino, abbiamo trovato tutto, no? Poi un giorno arriva il direttore di allora, Giovanni Bruno, e ci dice: il 100% mondiale era finito la domenica. Noi partivamo il mattino, andavamo a vederci la finale. Arriva e ci dice: ragazzi, come l'Italia è in finale, domani ci sarà da fare tutto il posto, quindi la trasmissione c'è anche domani mattina.
Quindi niente Olimpia Stadio.
Niente finale.
Niente.
No, beh, diciamo, Paolo, ti posso dire, io per la Cabala non ci sarei mai andato, io mi sarei murato dentro lo studio e avrei fatto esattamente le stesse cose che avevo fatto per il mese prima, quindi forse è stato meglio così, sì, visto come è andata.
Facciamo parlare Elia, però, dai, sennò racconto troppe cagate io.
No, vabbè, innanzitutto ti ringrazio, vi ringrazio per quello che avete detto. Sentirti raccontare queste cose con questa passione mi piace, perché alla fine sono ricordi che io ho dentro e che ogni volta che ne parlo mi emoziono, no? Perché il fatto di andare al mattino in quella trasmissione è un ricordo che avrò per sempre con quelle persone. Quel legame che ho con quelle persone è un legame che avrò per sempre. Tu parlavi prima del Chievo, no? Una storia che non conoscevo, però quello che io ti posso dire a 35 anni è che il legame che io ho instaurato nel settore giovanile, con i ragazzi del settore giovanile, le prime esperienze, i primi problemi, si passava tanto tempo insieme, sì. Nel settore giovanile si passa tanto tempo insieme, mentre dopo è più difficile, no? Nel senso, i legami che ho instaurato nel settore giovanile sono i legami più saldi e più forti che ho oggi, che ho 35 anni, che con questi ragazzi non ho più giocato. Cioè, quei ragazzi che giocavo a 16 anni, 17 anni, 18 anni, non ho più giocato nella mia carriera, spesso. Poi con qualcuno è capitato di esserci incontrati, però sono legami che ti rimangono per sempre. Infatti la storia che hai raccontato dei ragazzi del Chievo ne è un'altra testimonianza, ecco.
Anche perché, insomma, Elia, è un'età in cui magari ti ritrovi con altri ragazzi che come te lasciano casa da giovani, sono le prime esperienze nel mondo reale, tra virgolette, nel mondo dei grandi, e sostanzialmente diventano loro un pezzo della tua famiglia, poi, no? Cioè condividi veramente,
sì,
tutto con loro.
Sì, io mi ricordo, sono arrivato a Milanello e avevo 16 anni, penso, 16-17 anni, e mi ricordo che le prime notti volevo tornare a casa, e, catapultato in un mondo che non conoscevo. Non c'erano TV in camera, certo. Non conoscevo nessuno, e quindi all'inizio non fu facile, però io sono stato 3 anni a Milanello, dentro Milanello, e prima Paolo parlava di educazione Milan, e io in quel quegli anni li ricordo, e spesso lo dico quando mi capita di parlare per Paolo in alcuni interventi, e quegli anni per me sono stati i più formativi della mia vita, senza dubbio, dal punto di vista dell'educazione, dal punto di vista non solo del tecnico, ma dell'educazione, del sapersi comportare, del sapersi stare, del respirare, del saper respirare uno spogliatoio di un certo tipo. E quegli anni sono stati per me l'esperienza più bella della mia vita, nonostante all'inizio io chiamavo mia mamma e dicevo torno a casa. E mi ricordo benissimo, io ero chiuso nella mia stanza singola e dicevo vengo a casa. E però quando io voglio parlare di qualcosa, di calcio, io voglio parlare di quell'educazione del Milan, di quel momento del Milan, di come ci ha cresciuti a tutti in quel contesto, e sono usciti, al di là dell'aspetto del giocatore, cioè chi è arrivato in Serie A, chi è arrivato in Serie B, chi è arrivato in Serie C, ma sono usciti giocatori tutti di un certo tipo,
un certo persone spessore umano, di un certo tipo, ecco. Sì. Quando si dice formare, Paolo, uomini prima che calciatori, no?
Ma guarda, io ti racconto solo questa perché mi è capitato di essere a Pescara con un trofeo di Cecco da raccontare, introduco e già dico ad Elia che il 22 di marzo avremo la nostra serata interattiva con Filippo Galli, che era responsabile del settore giovanile, quindi del Milan, quindi allora e sarà la serata nella quale parleremo del settore giovanile con il nostro gruppo di lavoro, che poi dopo chiaramente renderemo pubblico. E allora mi ricordo che era un pranzo dove noi comunque eravamo a un tavolo separato, c'era tutta la primavera del Milan che mangiava al nostro tavolo, nel nostro salone è un tavolo diverso, e c'era Matteo Darmian che era il capitano, e non si sentiva volare una mosca, ti assicuro, cioè non c'erano cellulari, non c'era niente. Ti assicuro che io mi ricordo ancora il rumore sordo di questo salone, cioè dove io parlavo con Stefano Nava, con Filippo che si era seduto con noi, com'è? A un certo punto nel silenzio, perché comunque si parlava sommessamente, Matteo si alza la mano, Filippo lo vede, gli dà un'occhiata e dice: dimmi Matteo, mister, noi avremmo finito, possiamo alzarci? Filippo: ok, potete andare. Tutti si alzano senza dire una parola e vanno fuori dal salone. Cioè, per me quella è l'emblema, ma poi in quel periodo lì erano tutti così, era Inter, era Juve, erano, ma anche ti posso dire Napoli, ho visto un torneo a Gallipoli dove veramente ancora quel tipo di educazione che probabilmente nemmeno in famiglia molte volte si riesce a dare, sì, si ottiene grazie a degli insegnanti, istruttori, formatori, responsabili dei settori giovanili del calcio. E credo che sia una cosa imprescindibile da recuperare al 1000 per 1000, perché io sono genitore, Elia lo è, ne arriverà un altro probabilmente, quindi a breve, anzi non probabilmente, arriverà, quindi questo tipo di lascito lo dobbiamo comunque portare avanti, non possiamo accettare che i nostri figli a tavola abbiano il cellulare, capisci? Perché no? Perché noi arriviamo da una generazione dove a tavola si parla.
Esatto, infatti.
Se si parla con la voce bassa, si cerca di comunque essere sobri, di comunicare. Ecco, questo è un tipo di messaggio che in realtà si sta totalmente perdendo nell'attività di tutti i giorni, no? Nell'attività, nel tessuto sociale italiano. Il calcio è uno strumento devastante in positivo da questo punto di vista.
Esatto, infatti ha parlato di generazione, proprio al di là del calcio sembra proprio purtroppo una deriva un po' generazionale, no? Questa del comportarsi, del sapersi comportare, si vedono purtroppo tanti brutti esempi, brutte situazioni che sono chiaramente poi amplificate dalla cassa di risonanza dei social, insomma strumenti che 15 anni fa, 10 anni fa non c'erano, comunque erano poco sviluppati, e che adesso purtroppo mettono in risalto più gli esempi negativi che quelli positivi. Parlavamo appunto del ricordo di Davide Astori, e vabbè, ovviamente le avremo lette tutte le bellissime parole di Riccardo Saponara. Mi ha colpito, legandoci proprio a questo discorso dell'essere uomini, dell'educazione, mi ha colpito come la carriera calcistica di Astori nella sua vita sia stata paradossalmente forse quasi una parentesi, no? Rispetto a quell'assorbimento completo che si vede in tanti che percorrono questa carriera da professionisti, che al resto lasciano le briciole, mentre invece per lui la carriera calcistica ad altissimi livelli era quasi una parentesi in una vita piena di interessi, piena di aperture mentali a 360 gradi, no Elia?
No, sicuramente sì, la lettera di Riccardo l'ho letta e sicuramente è stata toccante e niente, sì, questa settimana è stata particolare. Davide, come dice la lettera, ma come sapevo, era un grande, me ne parlava, cioè, spesso, lui era, gli piaceva, aveva un sacco di interessi. Mi ricordo una volta io ero a Coverciano con i disoccupati, che facevo il ritiro dei disoccupati, e lui in quei giorni firmò per la Fiorentina. E una sera andammo a cena a Firenze e lui mi parlò di questa sua passione per l'architettura, per il
design,
l'arredamento.
Sì,
sì. Mi fece estremamente piacere, no? Il fatto che lui sapeva che ero lì e appena firmò la Fiorentina mi chiamò per andare a cena, no? Ed è un ricordo, uno degli ultimi ricordi che ho con lui, no? E, niente, Davide era come ha detto Riccardo, ma come quando tutti dicono la stessa cosa,
esatto,
è difficile che si vada lontani dalla realtà, no? Quindi questa settimana è stata particolare, l'abbiamo ricordato e sarà sempre nei nostri pensieri. Ecco, lui era un grande, dai, Davide era un grande, inutile che io sto qua a parlarne, non c'è neanche... Non devo dire niente di più di quello che è stato detto. Io sono stato con lui, siamo stati un anno insieme nella stessa camera a Milanello e abbiamo condiviso tutto, il bagno, la TV, e andavamo a scuola insieme e niente, per me abbiamo giocato tanti anni insieme, perché in primavera penso abbiamo fatto 2 o 3 anni e niente, viene da una famiglia di grande educazione, quindi sono rimasto in contatto con il fratello Bruno soprattutto, e quindi il suo ricordo, niente, sarà sempre in tutti noi di quella generazione, di quella squadra, di quel, come ti ho detto prima, di quei legami forti che ti dicevo prima, il giorno del funerale a Firenze, tutta quella squadra praticamente era tutta Firenze. Ecco.
Eh sì. Siamo quasi in chiusura, Paolo, appunto ti volevo lasciare la parola per chiudere.
Velocemente, se c'è un lascito o comunque un pensiero, quando uno comunque ha un atteggiamento, prova in qualche modo a valutare un'interpretazione, dovrebbe solo avere un attimino di flashback, per chi chiaramente ha avuto la fortuna di conoscere Davide, e dire: Davide cosa avrebbe fatto? Perché lì ha usato tante parole, ma in un'intervista che mi ha fatto recentemente lui ha usato un termine che secondo me è un aggettivo, che è signorilità, che va assolutamente sottolineata e va assolutamente portata in evidenza. Cioè, purtroppo troppo e troppi cialtroni e pochissimi signori, quindi quando dobbiamo fare un esame di coscienza,
sì,
tutti in ogni settore della nostra attività, noi dobbiamo dire: ma un signore come Astori, così come un signore per quanto mi riguarda come Gianni Mura, così come un signore per altre attività di cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto? Poi facciamo 50 secondi di silenzio, pensiamo un attimino e poi agiamo di conseguenza.
Sì, era davvero un signore, figlio di signori, ecco. E un altro ricordo che ho, se ho ancora un minuto.
Sì, velocissimo, guarda, proprio perché si parla di Davide, te lo voglio concedere.
Perché a proposito di signorilità, si arrabbiò tantissimo Paolo quando gli dissi che stavo andando a vedere la partita Italia-Svezia, quella, lo spareggio a San Siro. E l'ho sentito, io guarda, sto venendo a vedere Italia-Svezia, e lui mi fa: ma i biglietti, scusa, i biglietti li ho comprati, Davide. Gli ho detto: ma come li hai comprati? Lui si arrabbiò tantissimo perché io comprai quei biglietti, no? Però non mi andava di disturbarlo in quel momento per i biglietti. So, dai, so tu, quante persone chiedono perché... i biglietti. E quindi, e lui, no, lui si arrabbiò tantissimo.
Ce l'hai il tuo difetto, eh? Compri i libri della Giovane Italia. Quindi quando ce l'hai. I signori si nasce,
esatto.
Io modestamente lo nacqui.
E io lo nacqui, esatto. Bene, siamo davvero in chiusura adesso, ragazzi. Io ringrazio tantissimo Elia Legati per essere stato con noi, per averci dato, niente, come sempre... Anzi. Delle parole importanti non solo su Davide Astori, questo bellissimo ricordo, ma anche in generale, insomma, su un calcio che ha bisogno di più signori, e Elia sicuramente rientra in questa ristretta categoria. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per la stagione con la Feral Pisolò, un grande in bocca al lupo.
Grazie.
Per il Fanta LGI con Iori, c'è da raddrizzare questa classifica, quindi insomma già da questo turno,
dai, non dire così.
La partenza, metà classifica. Dai, senza lode, però
metà classifica? Sono terzi.
No, quarti, c'è Jack London terzo posto, però vetta a 3 punti, quindi si può fare una rimonta subito importante contro Charlie Ludi. Sarà una bella partita.
Contro Charlie, partita fondamentale contro Charlie.
Partita da vincere, da non sbagliare. Grazie ancora Elia, e un saluto e un ringraziamento,
grazie,
come sempre,
a te
Paolo Ghisoni, e un saluto alle nostre amiche e ai nostri amici. Ci troviamo come sempre venerdì prossimo alle 20 qua su TMV Radio con la Giovane Italia. Ciao.
La Giovane Italia.